Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB. Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. A fine anno un'altra emittente internazionale ha chiuso le sue trasmissioni in italiano. Questa volta è toccato alla Voce di Malta, di cui oggi avremo ospite il curatore della rubrica dedicata al radioascolto, Alfredo Gallerati. Parleremo poi ancora di trasmissioni in italiano, ma con Mauro Corradi, che per lungo tempo è stato il responsabile dei rapporti con l'emittente internazionale in italiano del periodico Italian DX News e Italian DX Club. Avremo infine la consueta rassegna di notizie dal mondo delle comunicazioni. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Cadelbosco in provincia di Reggio Emilia, dove abbiamo in linea un nostro caro e vecchio amico Mauro Corradi. Pronto, mi senti?
Sì, pronto, buonasera.
Ecco, Mauro Corradi, che è un noto appassionato di radioascolto, dicevamo, soprattutto segue tantissimo le emittenti internazionali in lingua italiana e i più lo ricorderanno come curatore di una rubrica su quello che fu il bollettino del gruppo d'ascolto di Napoli, Italian DX News, Italian DX Club, dove lui praticamente faceva il nostro public relation. Ti ricordi, Mauro?
Ah, ricordo perfettamente, andiamo indietro nel tempo di una ventina d'anni. Sono ricordi meravigliosi, diciamo, passati che penso non torneranno più.
Ecco, Mauro, ti ricordi che in quel periodo te facevi molto contatto con emittenti internazionali e riusciste ad ottenere delle risposte da parte di emittenti tipo, se non vado in radio, Radio France International, Voice of America, emittenti di grossa levatura che dicevano, avevano intenzione di aprire una trasmissione in lingua italiana.
Sì, diciamo che in linea di massima da 20 anni a venire adesso la situazione si è deteriorata ulteriormente sul mondo delle onde corte e delle trasmissioni radiofoniche internazionali in generale. Oggi sarebbe impensabile riproporre iniziative come quelle che facevamo allora. Allora le onde corte sembrava potessero avere ancora una continuazione. Poi quella speranza è venuta meno, per cui oggi diciamo che si gioca in difesa, si gioca a mantenere quelle che sono sopravvissute. È vero che ogni tanto ne spunta ancora qualcuna, però sono casi proprio isolati, con motivazioni particolari, non è certamente una nuova tendenza. Ritengo comunque che il panorama di stazioni che sono sopravvissute è più che soddisfacente. Sarebbe necessario che tutti quanti coloro che hanno passione per le onde corte si impegnassero a scrivere a queste stazioni. Io lo faccio praticamente 2 volte al mese. Sarebbe sufficiente che ogni appassionato di onde corte scrivesse a questa decina di stazioni in lingua italiana che sono sopravvissute almeno 2 volte all'anno e si raggiungerebbe in questo modo un target di lettere che consentirebbe la sopravvivenza di queste stazioni. L'abbiamo stimato in un ordine da 500 a 1000 lettere annue, la soglia di sopravvivenza che consente a una stazione, a una redazione italiana di sopravvivere. Purtroppo fanno molta fatica ad arrivare a questo budget. Per cui approfitto di questa occasione per lanciare un appello a tutti gli ascoltatori di prendersi a cuore questo problema e di scrivere. Non è un grande impegno scrivere 2 volte all'anno a questa decina di stazioni di redazioni italiane che sono sopravvissute e si darebbe un grande contributo a una causa che credo sia nell'interesse di tutti.
Ecco, credo che prima una delle problematiche maggiori poteva essere quello proprio di mantenere fisicamente la messa in onda di una trasmissione, anche seppur di mezz'ora, un'ora, mura nella nostra lingua per i costi, no, eccessivi di trasmettere in onde corte, no, con trasmettitori da 100-250 kW. Erano dei costi, al di là, no, di mantenere realmente una redazione in piedi con i giornalisti, gli speaker, insomma gli impiegati. Adesso però con internet la situazione dovrebbe cambiare, perché i costi di trasmissione sono zero, no?
Lì senz'altro, no? Diciamo che le trasmissioni onde corte avevano dei costi che diventavano insostenibili, erano giustificabili fin tanto che il volume di ascoltatori era elevatissimo, stile anni 60, stile anni 50, stile fino alla metà degli anni 70.
Ecco, ma secondo te come mai queste grosse emittenti internazionali continuano, no, a mantenere queste trasmissioni in un pur elevato numero di lingue, però ancora non introducono la nostra, no, l'italiano?
È un fenomeno che sinceramente io stesso non mi so spiegare e lo giudico lodevolissimo. Proprio per questo invito gli ascoltatori a scrivere, perché veramente stanno facendo salti mortali per mantenere in vita programmi che per ragioni economiche non avrebbero più ragione di esistere. È per questo che il nostro riconoscimento deve essere massimo verso questi governi che mantengono in piedi redazioni in lingua italiana con dei costi così alti. Io ritengo invece che anche a noi ascoltatori dobbiamo lentamente, anche se con rammarico, adeguarci ai mutamenti delle tecnologie.
Aprire una trasmissione adesso, mandarla esclusivamente su internet, dovrebbe essere molto più semplice. Comunque Mauro, te nel passato, abbiamo detto, ti sei occupato, no, di una vasta, diciamo, campagna, no, per promuovere la nostra lingua attraverso le trasmissioni di radio internazionali. Hai in progetto qualche cosa di simile a breve termine?
Ah no, a un convegno a Malta mi risulta che il direttore o un inviato, diciamo, di Radio Exterior de España avesse annunciato che era loro intenzione, o perlomeno un loro desiderio, valutare un programma in lingua italiana. Io sinceramente sono scettico su che questo possa andare in porto, però c'è l'amico Alfredo Gallerati che mi ha contattato giorni fa dicendomi che si sta attivando con contatti per valutare se c'è questa opportunità.
Ecco, però tutto sommato possiamo riferire dalla nostra esperienza, no, dal nostro sito web che è Radio Magazine, che l'interesse nei confronti del radioascolto non è in calo. Non a caso noi siamo fissati su un 4.100 visitatori per settimana, il che la cosa, cioè, non è poco, insomma. Quindi diciamo che gli ascoltatori in Italia ci sono, semmai sono le radio che hanno qualche difficoltà, evidentemente anche per questioni di scambi a livello diplomatico, a livello di reciprocità, poi a intrattenere, ad aprire trasmissioni di questo tipo.
Può essere, senz'altro.
Va bene, Mauro, io spero di riaverti di nuovo in trasmissione, magari per parlare anche più a fondo di tutti i tuoi interessi nel campo radio. Spero di sentirti nuovamente, allora.
Volentieri, quando vuoi.
Amici, fin qui Mauro Corradi, a Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Inserire la connessione a internet a banda larga tra gli obblighi del servizio universale, vale a dire la telefonia di base che deve essere disponibile a tutta la popolazione. È il tema dell'istruttoria evidenza pubblica e con il contributo di tutti i soggetti interessati avviata dalla GCOM ad oggi, ricorda l'autorità. Telecom Italia è l'operatore incaricato di fornire il servizio universale e l'attuale ambito di applicazione del servizio universale si basa su una connessione dati, necessaria per l'accesso a internet a banda stretta, ad esempio mediante modem a 56 kb al secondo, un livello evidentemente non più in linea con i fabbisogni minimi della popolazione servita. Gli esiti della consultazione pubblica saranno trasmessi al MISE per le determinazioni di propria competenza. Nel 2015 gli accessi alla rete a banda larga hanno sfiorato i 15 milioni di linee, con una crescita di 540.000 su base annua, lo riferisce la GCOM nell'osservatorio trimestrale sulle comunicazioni. In particolare, si riducono gli accessi XDSL, meno 230.000. mentre crescono di 780.000 quelli con altre tecnologie, che superano i 2,1 milioni grazie in particolare alla crescita della fibra. Per quanto riguarda invece le linee mobili, Nel 2015 sono diminuite di 1,7 milioni. Telecom si conferma leader di mercato con il 32,4%, mentre Vodafone scende al 26,4%. Wind è sostanzialmente stabile al 22,8%, mentre H3Grammi cresce lievemente, va al 10,9%. Inserire la connessione a internet a banda larga tra gli obblighi del servizio universale, vale a dire la telefonia di base che deve essere disponibile a tutta la popolazione, è il tema dell'istruttoria evidenza pubblica e con il contributo di tutti i soggetti interessati avviata dall'AGCOM ad oggi, ricorda l'autorità. Telecom Italia è l'operatore incaricato di fornire il servizio universale e l'attuale ambito di applicazione del servizio universale si basa su una connessione dati, necessaria per l'accesso a internet a banda stretta, ad esempio mediante modem a 56 kilobit al secondo, un livello evidentemente non più in linea con i fabbisogni minimi della popolazione servita. Gli esiti della consultazione pubblica saranno trasmessi al MISE per le determinazioni di propria competenza. Tim Cook, come Steve Jobs, accoglie i clienti di un Apple Store a Palo Alto, in California. È accaduto poche ore fa, in concomitanza dell'arrivo dei nuovi iPhone e iPad lanciati da Cupertino il 21 marzo scorso e anche dell'anniversario dei 40 anni di Apple, che cade oggi, 1 aprile. Cook ha postato una foto sul suo profilo Twitter in cui stringe la mano ad un cliente dell'Apple Store, continuando così la tradizione del fondatore della mela morsicata. La società di Cupertino fu fondata il 1 aprile 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne in un garage di Los Altos. In quattro decenni la Apple Computers è diventata la più grande azienda del mondo per valore di mercato, il cui scettro solo da pochissimo le è stato scippato dalla rivale Alphabet, la holding a cui fa capo Google. Il primo computer, l'Apple I, vede la luce il 1 aprile del 1977. Nel 1980 la società si quota in borsa e il vero successo arriva nel 1984 con il lancio del Macintosh. Poi sono arrivati l'iPod, l'iTunes Store e la rivoluzione della musica liquida, l'iPhone che ha cambiato drasticamente il mondo della telefonia, l'iPad e l'Apple Watch. Secondo indiscrezioni, l'azienda guidata da Tim Cook ora è proiettata sulla realtà virtuale anche sulle auto elettriche e di recente si è lanciata in un braccio di ferro con l'FBI in difesa della privacy riguardo lo sblocco dell'iPhone del killer di San Bernardino. L'aereo invisibile di Wonder Woman, la bicicletta che si guida da sola, erede della Google Car, ma anche Samantha Cristoforetti che lascia la NASA per unirsi a SpaceX. I droni a chiamata di Vodafone per garantire accesso a internet. Lo scorso 1 aprile, come da tradizione, tanti scherzi sono apparsi sul web tra i burloni dichiarati in prima linea c'è Google. Da diversi anni una delle regine dei pesci d'aprile più virali tra gli annunci shock illustrati sui blog ufficiali di Google con tanto di video e interviste a responsabili di progetto. C'è la bicicletta a guida autonoma in Olanda, con testimonianze di mamme felici che la bici possa portare a spasso i figli mentre sono a casa. Big G fa poi autoironia annunciando nuovi visori per la realtà virtuale. Una scatola di plastica trasparente che per questo consentono un'immersione non virtuale ma reale nel mondo che ci circonda. Su mappe l'omino segnalatore è vestito stile funky anni 70, mentre su Gmail c'è una nuova funzione per scrivere la parola fine alle conversazioni con un minion. Ma è stato un boomerang perché molti utenti che l'hanno usato hanno protestato e Google ha ritirato l'opzione. Si prende gioco degli internauti anche lo Smithsonian National Air and Space Museum di Washington, che espone l'aereo invisibile di Wonder Woman, che infatti non si vede. Mentre il sito Astronauti News lancia un'altra bufala, l'addio di Samantha Cristoforetti alla NASA per SpaceX, la compagnia di Elon Musk. Vodafone Australia dice invece di aver lanciato il Vodadrone, un drone che fornisce connessione a internet ovunque ci si trovi in mezz'ora dalla chiamata. Infine, l'applicazione Duolingo, specializzata nell'insegnamento di lingue, lancia il cuscino che permette di apprendere un idioma straniero nel sonno, solo poggiando la testa. Non è vero che i giovanissimi stanno abbandonando Facebook per piattaforme più fresche, almeno stando alle ultime rilevazioni della società Comscore. Secondo il rapporto pubblicato oggi, Il social network di Mark Zuckerberg stacca ancora gli altri per preferenze, i millennials, cioè la generazione compresa tra i 18 meno 34 anni. Passa 2,5 volte in più di tempo su Facebook rispetto ad altre piattaforme come Snapchat, che sta però crescendo molto e si piazza al secondo posto. È usato da 3 millennials su 5. Al terzo posto c'è Instagram, di proprietà di Zuckerberg, secondo il report. Inoltre, dei 5 minuti spesi online, uno è trascorso sui social network, seguiti dalle email e dai servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp e Messenger, anche questi molto usati dai giovanissimi. Non è un caso, dunque, che Facebook nel tempo abbia acquisito o lanciato nuove piattaforme, diversificando il proprio core business iniziale per conservare il suo presso gli adolescenti. Il tempo passato negli Stati Uniti sui dispositivi mobili catalizza la vita digitale degli utenti, cattura 2 dei 3 minuti spesi in media online ed è cresciuto del 65% rispetto al 2013. Nello stesso periodo, invece, il tempo trascorso su desktop è sceso dal 47% al 35%, e un quinto dei millennials, secondo Comscore, non si collega più dal PC. Infine, la penetrazione degli smartphone nel mercato americano è vicina all'80%, ma mostra segnali di crescita lenta man mano che il mercato si avvia alla saturazione.
Dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Trani, dove abbiamo in linea Alfredo Gallerati. Pronto, mi senti?
Sì, buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici.
Ecco, Alfredo Gallerati, noto curatore della rubrica dedicata al radioascolto dalle onde di Voce di Malta, che purtroppo abbiamo saputo proprio da poco tempo si è deciso per la chiusura. Hai confermato questa notizia, Alfredo?
Purtroppo, Dario, sì, devo confermare questa notizia.
Ecco, come mai si è arrivati a questa conclusione? Qual è il problema?
C'è una ragione eminentemente politica, che è quella della entrata nella Comunità Europea da parte della Repubblica di Malta, e questo ha fatto venire meno l'appoggio finanziario e politico da parte del governo della Libia, e che ha appunto deciso di tagliare delle quote di finanziamento a vantaggio di alcuni servizi, tra cui quello radiofonico.
Ecco, che sia proprio l'ingresso nell'Unione Europea di Malta a far chiudere questa trasmissione mi sembra una argomentazione alquanto priva di fondamenta, no? Una trasmissione come questa è importante proprio in un momento in cui bisognerebbe rafforzare i vincoli con i paesi amici, no?
Il governo, dobbiamo dire che oggettivamente probabilmente è stato colto impreparato rispetto a questa decisione. Qualcosa sotto si sta muovendo, ci sono i contatti da parte anche della Presidenza della Repubblica di Malta, del dottor Guido De Marco e di altre autorità diplomatiche che si stanno muovendo appunto in questa direzione.
Ecco, ma questo naturalmente intacca non solamente il servizio in lingua italiana, Alfredo?
No, intacca tutti i servizi, in pratica si chiuderanno tutti i servizi della Voce del Mediterraneo. Abbiamo purtroppo l'ordine di cessare entro il 31 dicembre, quella del 28 di dicembre è stata una trasmissione durata 15 minuti per ciascun servizio in lingua.
Alfredo, non ci sono scappatoie?
Al momento sembrerebbe di no.
C'è qualche cosa che possono fare gli ascoltatori?
Sì, gli ascoltatori sì, io direi ancora, anzi direi più che mai in questo caso, scrivere in massa al Ministero degli Esteri, alla Valletta, Repubblica di Malta, per poter sollecitare la riapertura di Voce del Mediterraneo. Questo sì, anzi mi hai dato un'idea, Dario, perché sappiamo dai contatti che si stanno sviluppando in questi ultimi giorni che delle decisioni politiche potrebbero influire su una riapertura eventuale della stazione.
Ecco, Alfredo Gallerati, possiamo riepilogare quello che è stato il filo conduttore che ha mantenuto viva la tua trasmissione sulla Voce di Malta in questi anni?
Sì, dunque, noi come Onde Radio abbiamo iniziato in giugno del 1998, abbiamo fatto 6 anni di trasmissioni con, devo dire, un discreto successo da parte degli appassionati di radioascolto. Abbiamo appunto cercato di creare uno spazio informativo non solo per il DX internazionale legato al radioascolto, ma anche per le attività afferenti tutto il radiantismo.
Ecco, una trasmissione di quanti minuti?
La nostra trasmissione è una durata base di inizialmente di 10 minuti.
Alla settimana?
È stata, sì, alla settimana. È stata poi portata in seguito a 15 minuti circa.
Quali sono stati gli ospiti a passare nella tua trasmissione?
Ah, io vorrei scrivere una storia di questo, perché ho avuto l'onore e il piacere di avere ospiti innanzitutto in grande quantità. Calcola che ho avuto circa 200 ospiti. Le mie trasmissioni sono state in tutto 290 fino alla chiusura, alla cessazione delle trasmissioni in dicembre 2003, e in 290 abbiamo avuto 200 e passa ospiti, tra i quali molti di grande spessore radiantistico e culturale. Volevo precisare che da contatti che sto avendo con i colleghi redattori Alzano Bei, John Suda e lo stesso direttore Richard Muscat, sembrerebbe che voci ufficiali di esponenti del Parlamento maltese ci autorizzano a pensare, a sperare in un probabile ripristino, una probabile riapertura dei servizi voce Mediterraneo, perché sembra che è all'attenzione del governo una futura decisione di riapertura, ecco, della stazione.
Da dove partivano le trasmissioni, Alfredo?
Le nostre trasmissioni sono sempre andate in onda da Prato Smeraldo di Roma, sito di proprietà della RAI, anch'esso pare in una possibile fase di smantellamento.
E mi pare che la RAI non aveva altri accordi con altre emittenti internazionali.
Certo, ti riferisci ad altre emittenti a parte Malta?
Sì.
Sì, è così, Dario, è così. Ma al di là di questo c'è lo spettro e il rischio della chiusura di Prato Smeraldo.
Va bene, allora lanciamo un ultimo appello a tutti coloro che volessero sostenere la voce di Malta e le sue trasmissioni in lingua italiana. A chi possono scrivere, a chi possono contattare?
Quantomeno do quella della ufficiale della radio, che è Voce del Mediterraneo, casella postale o PO Box 143 143 Valletta, Malta.
Alfredo Gallerati, tu sei stato curatore della rubrica dedicata al radioascolto dalla voce di Malta e quindi presumo hai poco a che vedere con la politica, ma che effetto ti fa sapere che alle spalle della tua emittente ci fosse un finanziatore libico, un governo non del tutto democratico, anche se sappiamo che ad esempio durante quest'ultima crisi del Golfo la Libia ha avuto un atteggiamento ammirevole, quasi filo occidentale, no?
Dario, la mia è una posizione molto critica. Io diciamo che sto ancora organizzandomi per poter fare un'azione di vivacissima protesta. Praticamente ti anticipo che sto prendendo contatti con alcuni ambasciatori in Italia di Malta e alcune autorità diplomatiche anche a me molto vicine, che perché possano insieme intervenire e far sentire il proprio peso rispetto a una decisione che non ci sembra per niente sensata e per niente attuale, al di là di quelle che può essere lo scenario della evoluzione tecnologica. Un paese qualsiasi, sappiamo bene, ha assoluto bisogno di una emittente, di una voce. Nessuno può dire il contrario. Quindi vorremmo sapere dal governo cosa fa, che strada può imboccare rispetto a questa decisione che noi rinunciamo, rifiutiamo.
Va bene, allora un grazie ad Alfredo Gallerati per aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a te, Dario.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.